19, le 18 e 34 minuti primi. Dopo una settimana, attenzione, fermi tutti, buoni, tranquilli. L'età purtroppo gioca brutti scherzi, ormai dobbiamo fare attenzione, io non c'ho più voce, esatto, credo, uno con la tisi, l'altro con la gamba di legno proprio, quando abbiamo iniziato eravamo giovani e arditi, mannaggia. Vabbè, allora, tornano le ore di religione dopo lo stop di una settimana che ovviamente... L'8 marzo siamo stati impegnati a seguire le manifestazioni in giro per Roma e per l'Italia. Ritorna la teologia estrema delle ore di religione e ritorna sempre su le stesse questioni, anzi grosso modo no, oggi mi sa che abbiamo qualche sorpresa. No, ti vedevo che dicevo, cioè l'occhio luciferino, ho trovato qualcosa di super.
Andiamo tranquilli
e su quello che è stato un po' il filo conduttore delle ultime settimane, ovvero sia il rapporto, cioè delle ultime settimane, da sempre della nostra trasmissione, il rapporto fra trono e altare, fra politica e religione, in un momento in cui però queste relazioni sembrano essere piuttosto tese, e chi sente la rassegna stampa la mattina, insomma, comunque fa abbastanza attenzione alle cronache politiche, si renderà conto che non c'è giorno in cui il Vaticano, diciamo, non dice la propria, e spesso questa propria non è proprio molto digeribile.
Tu che stai dicendo questo, mm-hmm. Facci un minuto di quello che viene, diciamo, detto come un riassunto di queste settimane della rassegna stampa, cioè che ne verrebbe fuori negli ultimi giorni.
Guarda, la notizia di stamattina, poi sai che io personalmente
mi faccio ascoltatore.
Ti fai ascoltatore, allora tu non ti senti la lettura dell'Avvenire la mattina presto, perché giustamente vai a letto a ore antelucane. E stamattina, diciamo, sempre messe un po' dentro, insomma, non è difficile trovare grandi esplicitazioni, però per esempio oggi c'era non so quale alto rappresentante del Vaticano che ha detto che la questione delle cosiddette autonomie allargate è molto problematica, è molto complessa e in buona sintesi non è che ci piaccia molto, ecco, prendendo una posizione precisa su un argomento grosso, molto divisivo, insomma, in altri tempi, in altre epoche questo non sarebbe successo, ma del resto, come abbiamo detto tante volte, in altri tempi, in altre epoche c'erano delle camere di compensazione che sono venute a mancare, non soltanto per il Vaticano e per la religione, per carità, anche, diciamo, per tutto il resto il discorso è molto lungo e laborioso, però in questo caso stiamo parlando di uno dei poteri forti per eccellenza al mondo, per usare questa brutta espressione che va tanto di moda, e ispiratrice questa potenza della forza politica che ha governato in Italia per 40 fondamentali anni, dal 1900, anzi un po' di più, dal 48 al 92, ecco. Quindi questo è un po' il quadro.
Io direi che proprio da questo che tu dici mi senti?
Sì, ti sento, ora sì.
Ci sei. Dicevo, proprio quello che tu dici è interessante, perché mi viene da pensare, penso che, appunto, credo anche te sei d'accordo, che alla diciamo, alla luce dei fatti, per quanto sta accadendo, di cui stiamo discutendo, sembrerebbe che possiamo escludere dall'orizzonte politico italiano comunque la ricostruzione di un oggetto come era la Democrazia Cristiana.
Assolutamente. Questo no. Ormai se ne sono fatti una ragione,
cioè,
anche loro.
Ci siano dei tentativi, è possibile, però non si può assolutamente più progettare un contenitore del tipo che fu poi di fatto l'oggetto originario di Sturzo e De Gasperi, diciamo, per fare i due nomi più significativi nel corso di un trentennio di costruzione del partito, che poi è semplicemente l'evoluzione del Partito Popolare post-fascista, che si struttura nella Italia, diciamo, repubblicana, e poi dà vita a quello che tu dicevi. Io credo che servano determinate condizioni che sono saltate definitivamente, ma per motivi proprio di mutazione profonda della cultura.
Oggettivi.
Certo. Quindi non c'è più sul tavolo una possibilità. Ci sono dei disgraziati, nel senso proprio...
privi di grazia.
Privi di grazia, esattamente. In questo caso, che tentano, credo Rotondi mi sembra quello più interessante, che ormai è, diciamo, è una macchietta da commedia italiana di serie C. Cioè sembra uno dei personaggi, quelle soft comedy.
Sì, poi lui si è creato
sexy,
un personaggio
70,
per
insomma,
sopravvivere.
Il Democristiano, che però poi c'è la storiellina con Anna Maria Rizzoli,
esatto,
Vitali,
sì,
Montagnani,
perfetto,
cioè quel contesto un po' di provincia del sì. Cioè è un Democristiano proprio di quinta fila, che però vagheggia comunque un ritorno. Ecco. Mentre ecco, e questo invece ci dice che il discorso dell'appartenenza a quello che è diciamo la forma cattolica religiosa del culto, ma anche del vissuto, sta subendo proprio in questi tempi una grave crisi, come dicevamo. Quindi possiamo escludere comunque, cioè moriremo democristiani, no, nel senso
non quella democrazia cristiana,
ecco, però forse sì, perché qui la situazione è talmente ingarbugliata che comunque le radici cattoliche sono, diciamo, almeno
rimangono un faro
sul
che conosci,
esatto, inestirpabili. Sul breve certo no, sul lungo sicuramente più che altro per autoconsunzione, insomma, vanno un po' seccandosi, cioè non vengono travolte e negate da una struttura laica vera, potente, che, come dire, le spinge e le mette veramente nel luogo che merita, cioè soltanto il luogo di culto, punto, come avviene in qualunque altro paese, appunto, secolarizzato. Perché uno dei grandi aspetti, il terrore della secolarizzazione, diciamo, c'è in moltissimi politici di varia
area, anzi varie aree,
varie.
Scusa. Del resto gli andreottiani sono dappertutto, diceva il famoso Brocardo della Prima Repubblica, per cui così come gli andreottiani nei luoghi più impensabili.
Io poi sono ormai giunto alla conclusione che ognuno nella vita
è stato
un momento andreottiano,
ce l'ha avuto, vabbè, è chiaro,
credo, sì, almeno sì. Noi italiani, perché è qualcosa che
però
insomma,
sfido a chiunque,
no,
non senso,
magari avuto. All'interno della nostra dimensione, senza esserlo dentro, cioè, senza negare in qualche modo la propria cultura, però con qualche volta c'è, cioè, delle scelte di tipo andreottiano all'interno sempre del nostro paradigma, diciamo, anche estetico, diciamo, direi. Che poi, insomma, ecco, questo era una nota, questa molto antropologica, secondo me,
sì.
alla fine, diciamo, se uno ci pensa bene.
Ma pure all'inizio, se
sì.
Vogliamo, dai, insomma.
Vabbè, comunque, insomma, quindi che cosa sta succedendo? Insomma, questo è il grande timore della Chiesa Cattolica, io credo, insomma, credo, lo dico per alleggerire, ma insomma ne sono più che certo per motivi di così una mia certa esperienza, diciamo, nel frequentare le stanze vaticane negli ultimi 1500 anni, almeno, insomma, che è appunto il grande terrore della Chiesa Cattolica dalle origini. Cioè, nel senso, alle origini non si presenta questo problema perché c'è un impero che di fatto ancora in qualche modo è in piedi, no? Quindi siamo nell'epoca costantiniana teodosiana, quando poi si viene spazzato via tutto il, o almeno insomma sulla carta, il cosiddetto paganesimo, e poi generando i presupposti per lo sviluppo di diversi cristianesimi, che appunto sono proprio il problema, e questo c'è dall'origine, e il tentativo costante ovviamente di ortodossizzare. Scusate, c'avevo pure l'acqua, ma vabbè, l'ho lasciata nella tasca, dopo la prendo.
La portiamo.
No, ce l'ho, c'è una bottiglietta in tasca. Oggi c'ho l'acqua.
per
festeggiare così
un tozzo di pane.
Un tozzo di pane, sì, così. Loro non ci vedono, ma noi indossiamo un saio quando entriamo,
certo.
Perché ognuno si mette un abito, noi abbiamo il nostro saio teologi estremi, che è un saio particolare con delle corde, perché ci arrampichiamo.
Sì, insomma, poi alla fine
abbiamo la magnesite. Per...
Il modello è quello dolciniano, comunque, sempre lì andiamo a parlare.
E quindi, insomma, dicevo, c'è questo problema che finché c'è un impero che poi lentamente si trasforma, diciamo, il discorso dell'universalismo che è all'origine del cristianesimo paolino, che lui è l'inventore, perché l'ebraismo non ha nessuna vocazione universale, in quanto proprio è ossimorica, sarebbe diciamo un popolo eletto, non si apre ovviamente per motivi della scrittura, glielo vieta all'altro, anzi ci convive con difficoltà, oppure anche insomma fa finta di essere molto arrabbiato, perché lo conosciamo il lungo conflitto del precedente. Poi loro, diciamo, l'ebraismo appunto scompare perché Gerusalemme si affloscia sotto il dominio romano e diventa altro per la mancanza del tempio, e quindi si apre la... E anche lì gli ebraismi si moltiplicano,
che non sono proprio tutti uguali,
sì, però lì è permesso dal fatto che comunque, non essendoci un'autorità centrale che è la scrittura, tutto è nell'interpretazione, e quindi automaticamente l'interpretazione si fa, diciamo, locale. Però attenzione, in questo caso la cosa funziona, perché, come dire, la struttura, diciamo, del legame ebraico, qualora la comunità lo contiene nella contaminazione con l'altro non ebreo, e questo nel mondo antico ovviamente, anche perché intorno ci sono i cristiani, quindi non amano questo mescolarsi di sangue, e quindi gli consente di mantenere delle comunità, benché così qua e là nell'Europa, funzionanti, a partire dall'interpretazione della scrittura, che è tra virgolette universale per loro, cioè vale ovunque essi siano all'interno di una diaspora, che poi addirittura quando con la navigazione si aprirà al mondo, perché poi un po' di ebrei finiscono un po' dappertutto, se non altro perché sono stati indotti al commercio a un certo punto, e qui dopo mille anni
i gesuiti arrivano in Cina e li trovano gelli e dicono cavolo, pensavamo di essere i primi,
capito? Vabbè, loro, insomma, beh, i primi, loro sono i primi comunque, insomma, rispetto anche ontologicamente,
certo. non l'hanno mai digerita questa cosa, gli altri, la primazia, purtroppo.
I problemi della crisi dell'universalismo ovviamente arrivano a varie ondate, a seconda delle trasformazioni che l'Europa subisce, fino a, io dico Europa perché almeno fino al 1500 quello è il mondo, perché anche l'Oriente bisogna aspettare, diciamo, per le grandi missioni orientali ci sono microflussi, ma bisogna aspettare appunto anche proprio delle navi più attrezzate che consentono, quando appunto tu dicevi dell'arrivo dei gesuiti in Cina, in Giappone, insomma nell'estremo oriente, si va anche per mare chiaramente, quindi nell'oceano Indiano, passando qui nel Mediterraneo, poi c'è il tratto a terra e poi ci si imbarca nel Golfo Persico per fare poi la traversata dell'oceano Indiano.
Se arrivavi vivo
e tutto intero, dopo qualche mese, perché poi facevano le tappe,
certo.
Più che altro perché la nave aveva bisogno di tutta una serie di cose, e soprattutto era anche commerciale, non è che non c'era il traghettino che ti portava tre missionari,
economicamente
non era spendibile, erano ospiti, diciamo, di un naviglio che aveva i suoi obiettivi. E quindi in questa fase appunto si apre la questione del conflitto, che però nasce di fatto da Lutero. Il problema di Lutero, che abbiamo analizzato a questo punto, non lo rievochiamo, lo conosciamo bene, però ci serve solo per ricordare che in fondo, dietro a tutta la reazione che è del momento, e quindi risolve però i problemi, la Chiesa risponde, insomma, la bolla, la scomunica e tutto quello che sappiamo, fino alla rottura e poi ovviamente al conflitto. Questo perché? Perché è vero che il discorso di Lutero mette in discussione tutta una serie di questioni, a cominciare da quella che forse è più drammatica, e cioè dall'eliminazione del clero, perché Lutero fa un'operazione che spazza via l'intermediazione, questo è il grande problema. Però cosa porta via questa cosa? È proprio il fatto che questo clero, questo oggetto di intermediazione che è importante, è assolutamente deleterio e negativo per una serie di motivi giusti che individua Lutero, perché insomma, l'abbiamo detto, insomma, si sostituisce, ecco, sì, ma poi si sostituisce all'autorità divina, ma è in realtà necessario proprio per garantire come filtro una presenza che tendenzialmente dovrebbe evitare l'identitarismo, cioè la concessione a livello locale da parte dei vescovi di rapporti, di istanze e poi alla fine di una costruzione di una pratica religiosa che diventa legata a questo punto, perché siamo nel XVII secolo quando le cose si sono delineate appunto di tipo nazionale. E Lutero non vorrebbe, abbiamo detto, perché non è nel suo intento iniziale, arriva a dover lui fare un discorso in cui, come abbiamo detto tante volte, e questa è la chiave per leggere la vicenda e quindi mostrare il terrore da questo momento che si manifesta come devastante, perché il secondo grande scisma dopo quello orientale è stato sempre mal digerito, perché qui dentro proprio nord-sud dell'Europa praticamente.
Nel cuore dell'Europa.
Il cuore dell'Europa, che porta quindi questa crisi dell'universalismo, proprio perché Lutero lo usa il termine proprio nazione tedesca quando fa un appello, e quindi in qualche modo è costretto linguisticamente a dover definire una diversità da Roma. Roma non significava Roma locale, ma Roma universale, quindi quando si dice Roma non si dice questa città, ma si dice
tutto il cristianesimo, la nazione cristiana
però è transnazionale, cioè transidentitario. Certo. Invece lui parla, questo è il nocciolo del problema, e di questo, ora facciamo il salto perché tutto quello che c'è in mezzo non ci interessa in questo momento, è la manifestazione di politicamente di rischi che anche con tutta una serie di circostanze diverse, perché siamo nel XXI secolo e c'è una profonda differenza con il XVI, però la stessa questione si pone e quindi si parla nelle sacre stanze di timore di luteranizzazione. Questo è alla radice di questo conflitto che stiamo tentando di così analizzare tra il governo in questo momento interpretato dal Ministero degli Interni, dove veramente c'è il governo, con il corollario di un burattino uno zerbino, e ormai e sempre di più, poi insomma una serie di passaggi hanno chiarito che il terrore anche lì di perdere, ognuno ha le sue paranoie, tutto quel poco che si è ottenuto li porta a fare così l'acqua con l'orecchio, si dice a Roma, insomma. Ecco, per dire.
Poi abbiamo in tempi talmente veloci, per cui prima erano processi che magari duravano una legislatura, comunque nel corso dei 5 anni, ormai adesso nel corso di 5 mesi, già è già tutto rivoltato.
Al governo a Natale già c'era un disastro.
Esatto, e comunque pure questo non fa bene, nel senso che
noi non siamo
mentalmente in grado di reggere questa velocità totale.
Certo, e appunto questo è il problema. Allora, e che vuol dire quindi luteranizzazione in questo caso? Cioè vuol dire che le condizioni che hanno portato allo sfaldamento di come giustamente ricordavi tu, l'intermediario politico, perché quello clericale c'è, cioè il clero ancora nel cattolicesimo c'è e non è lo stesso dell'undicesimo secolo, cioè quando si forma.
E fra l'altro, scusate, ti interrompo, sono arrivati proprio in questa settimana i dati su le vocazioni nel corso dell'ultimo, mi pare l'ultimo biennio, e quello che diciamo sempre, cioè va benino l'Asia, va molto bene l'Africa e l'America Latina, e chiaramente va molto male l'Europa, ma è un dato dovuto a ragioni oggettive, anche oggettive, lì insomma oggettive. È difficile,
c'è una consapevolezza di questo persino in chi non è così dentro, almeno la sente,
certo,
la respira, ed è appunto questo il problema, che non c'è una responsabilità di questa crisi di politica con la mancanza di vocazioni che viene da lontano, però è collegata al fatto che la perdita di terreno ha aperto degli spazi che prima erano occupati dalla Democrazia Cristiana e che si muoveva sostanzialmente tenendo insieme perché la sua grandezza nel senso numerico teneva insieme, possiamo usare sempre i termini col beneficio di inventare, destra e sinistra, ma per dire nel senso il cattolicesimo sociale più magari progressista dei Lapira, dei Dossetti, tanti
insieme
personaggi
alla reazione peggiore,
insieme alla reazione delle destre, anche le più becere, che magari non erano totalmente assorbite dalle Giove, gli erano ancora più addese, ma che però marginalizzate e quindi contenute. Questo lo vediamo anche da parte della Chiesa come autorità teologica, ma anche, come dire, nel rapporto politico, perché c'è una sintonia nella gestione dello scisma Lefebvre, che è sì teologica ma ha anche un potere politico, esatto, che oggi non possiamo discuterne, ma che durante la gestione riguarda la stampa, per esempio l'informazione, perché come viene raccontato, chi lo racconta lo scisma è la RAI, non è che c'era altro, perché siamo diciamo tra il 65 e il 75
una riunione per discutere dello scisma Lefebvre,
esatto, che non c'è figa,
non c'è figa. No, quale riunioni per discutere?
Tutte vecchie, la madre, lui già era insomma grandicello, tutte vecchie, quindi
cacao, il mio contuso.
Malconcio.
Malconcio.
Senta, malconcio. Stiamo citando, ma non lo diciamo perché.
Perché forse è uno degli apici proprio assoluti.
Assoluti. Col navigatore solitario che raggiunge proprio il picco. Diciamo.
Certo.
Ho fatto il navigatore solitario. Stavo in mezzo al mare, ero solo, no? E pensavo. Perché cosa faccio qui che non serve a un cazzo?
Sì, è sublime.
Con la Rolls Royce bianca, lui certo, biondo, ossigenato.
E tutti gli ospedali che uno dopo tutti l'altro gli dicono no, via, può, non lo, può, ma sta morendo, pazienza, no, a noi non ci aspetta.
A quest'ora no, ci siamo pieni, lo provi dai militari. E alla fine lo rimette dove l'ha preso. Capolavoro. Bene, quindi insomma questo è uscito dalle Lefebvre e quello è un film del 77, quindi proprio il clou, e quando però ecco sta l'informazione un po' sta cambiando perché ci sono le TV private, si sta aprendo, ma le TV private locali, e bisogna aspettare la metà degli anni 80, quindi insomma sostanzialmente il 90% e poi le TV private non è che si mettono
a scopogliare su questi temi
a parlare dello scisma prevalentemente facevano pornazzi, all'epoca poi in realtà erano filmetti erotici di pirati, perché nessuno era senza diritti, e quindi la notte c'era tutto un mondo che anche Fantozzi lo intercettano in un film, racconta di questi maschi che improvvisamente scoprono questo piccolo universo che dura un po', e poi ovviamente molto sport e un po' di paranoie locali, specialmente a Roma, perché essendo enorme ci sono televisioni che operano sul territorio
di quartiere
quasi, insomma, ecco, e quindi parlano delle questo, cioè, non ci sono grossi dibattiti certamente sullo scisma dei Lefebvre. Se c'è qualcosa ne parla il telegiornale quindi ne parla facendo riferimento. Questo volevo dire, cioè c'è una gestione che in qualche modo lo addomestica, ecco, il conflitto. In realtà invece il conflitto era molto grave al di là dei numeri, che era perché è ancora irrisolto, in quanto Lefebvre era la punta dell'iceberg di una difficoltà di tenere insieme dentro la stessa chiesa la modernizzazione e la vecchia, diciamo, struttura tridentina, che faceva leva su delle forme, proprio forme estetiche, funzionali. E infatti, tra l'altro, ricorre proprio in questi giorni, se non ricordo male, la celebrazione, mi sa, a marzo 65, se non ricordo male. I primi di marzo 65, mi sembra proprio di ricordare, la prima messa in italiano,
che fu
un evento, perché la celebrò Paolo VI, ovviamente la prima messa in italiano la celebra il Paolo, non è che la fa fare al parroco.
Beh, no, insomma, era un momento importante
dell'Ampio Latino, cioè la fa il Papa, e da lì quindi c'è questo grosso cambiamento, mi sembra, controlla, dovrebbe essere, diciamo, dovrebbe essere proprio marzo 65, ma diciamo adesso vediamo se
comunque il momento è quello, ecco.
Se mi sono sbagliato, perché questi sono i dettagli, questa robettina raffica, cioè, qui siamo a livello
qui è.
Vabbè, stiamo giocando. quindi il
Paolo VI, 7 marzo 65.
Ma sì, ma dai,
anche oggi
vai.
Fra una tisi e un menisco,
ancora,
però
ancora funziono.
Va bene, fammi.
Non mi ricordavo proprio il 7, devo dire. Confesso. Comunque, quindi ecco, però è una data importante, almeno per noi che stiamo parlando di questo, è un momento importante. Questo passaggio che causa queste tensioni, di cui appunto Lefebvre è la punta dell'iceberg, in realtà sono ancora brace sotto la cenere, che costituisce anche il problema della gestione di Ratzinger, il quale tentava di consolidare questa frattura. Infatti lui poi ha dovuto agire anche nell'ambito dello scisma, anche se Lefebvre non c'è più dagli anni 80, credo, primi 90, non mi ricordo quando
90,
muore.
Sì, sì,
sì, mi pare. Ma ci sono appunto i suoi vescovi della San Pio X, la congregazione, diciamo, scissionista, diciamo, scismatica.
91
e infatti sì, mi ricordava l'inizio proprio degli anni 90. E quindi quindi appunto c'è questa tensione dentro la Chiesa, che è problematica sua e irrisolta. Che vuol dire? Vuol dire che, torniamo un momento indietro, appunto prima di Lutero, il tema centro-periferia, e quindi anche autonomia locale e centralismo, non erano, diciamo, una novità, non se lo inventa Lutero, il problema del conflitto con Roma e della distanza e tante altre questioni, ma c'è da tempo, e ci sono dei concili che affrontano questi problemi, che non vengono risolti, perché Roma reagisce sempre tirando, come dire, il guinzaglio a strozzo dei suoi vescovi per tenerli sotto controllo. Ma questo si può capire, perché io, diciamo che al posto loro, in quel momento, in quelle condizioni, per ottenere quello che è l'obiettivo che ti dai, dal punto di vista teologico, quello devi fare, non è che fanno una cosa così campata in aria, devono per forza stringere, perché se allentano, appunto, c'è il problema, diciamo, dell'autonomia che porta all'identità locale e financo ovviamente alla costituzione di chiese nazionali, proprio perché qui in questo caso c'era lo scisma precedente, che benché strutturato su un evento teologico, sulla processione del padre e del figlio, in realtà cela una distanza tra la Chiesa orientale di matrice bizantina e quella occidentale. Quindi lì si vuole proseguire una linea, diciamo, greca sostanzialmente, e di qua una latina. Poi la Russia arriva dopo, così come anche gli altri paesi, quindi tutto viene dopo. Sono dei territori ancora non definiti, quando siamo nel 1053.
Anche geograficamente, insomma, sono sempre stati luoghi dove i confini erano molto vaghi.
Certamente, ecco, specialmente a est.
Decidere a quale centinaio di chilometri di steppa c'era la separazione fra il...
Di fronte all'Alatro c'era l'Alaska, insomma.
Esatto, quindi, appunto.
È un po' lontano.
È complicato. Con le Alpi è più facile, cioè, dall'altra parte sei tu e da questa sono io.
Infatti. E tra l'altro, appunto, siamo nel 1053, e in mezzo a tutto questo ci sono i mongoli, dopo un po', quindi a voglia, insomma,
che sono arrivati qua.
Sono arrivati qua, sono presi la Cina, insomma, cioè,
la Cina all'Ungheria,
ecco, esatto, è durato poco, però ha fatto una roba immensa, insomma, sostanzialmente poi come l'Unione Sovietica dopo, insomma, ecco, come vastità.
Con mezzi tecnici.
Con mezzi tecnici, cavalli, spade, lance. Praticamente. Sì, sì, certo. Beh, personaggio interessante di cui si sa, ma non a sufficienza, perché chiaramente non
perdevano tempo a scrivere.
Non avevano certamente più di tanto fonti che avrebbero lasciato tanto. C'è, però non come altre realtà. Quindi rimane un po' mitico. Ecco perché nei film degli anni 60 le orde sono rappresentate, diciamo, in questo modo folcloristico. Parlo dei peplum, insomma, questi film. Sì.
Sta anche il peplum mongolo.
Sì, sì, c'è tutto il filone orientale, sono cattivissimi. Insomma. Poi sono i proto-Klingon, praticamente sì, sono i protoklingo sì. Perché poi torneranno a Star Trek, sono sempre loro
in un'altra versione,
spaziale, ma sono sempre loro lì, quella realtà. Quindi nell'ambito del rapporto tra Oriente e Occidente c'è questo ricordo, questa esperienza che la Chiesa vuole risolvere, evitando che si riproduca ciò che, quando con Lutero si manifesta, era già abbastanza in via di definizione nelle chiese orientali. Una storia molto complessa quella della Chiesa ortodossa, che abbiamo detto recupereremo prossimamente, perché partiamo dalla fine, cioè dal presente, dove
col contrasto russo-ucraino,
anche se devo dire io da pochi giorni sono diventato un fan dell'Ucraina.
Un fan
dell'Ucraina.
Ah, vabbè. Okay.
Perché hanno bandito Albano anche e Toto Cutugno.
Non per nobili ragioni, comunque già
sono non graditi, persone non gradite. Sono felicissimo comunque di questa cosa. Sono esaltato.
Sempre a proposito della realtà, che è molto
non mai avremmo immaginato Albano e Toto Cutugno, personaggi non graditi in Ucraina. Stupendo.
Tu immagini, un paio di anni fa ti chiamano a fare la sceneggiatura di qualche cinepanettone, tu ci metti questa cosa e
mi cacciano.
Ma
lei
vada
via,
ho capito. Adesso, a tutto c'è un limite.
E invece
sì,
stupendo, e dimostrando il governo ucraino di avere delle grandissime competenze musicali, questo
però Albano ha reagito da signore, ha detto, e non si è lamentato, e ha detto che lui è amico di tutti e per la pace,
quindi... certo, perché come dire, Parigi va bene una messa,
quindi in Italia che non conta niente si incazza anche se tu gli dici bella, invece è grande diplomazia.
No, beh, perché poi comunque lo sanno che sì, è vero che è messo al bando, ma magari poi siccome alcuni gli piace ascoltarlo, allora in clandestinità
come i bei tempi,
capito? Ritornano i bei tempi con le cassette nastro dell'Unione Sovietica. Vabbè, comunque era divertente questa notizia, l'ho dovuto ridere, visto che ci siamo scivolati dentro. E quindi la luteranizzazione, dicevamo, è la conseguenza di questa crisi e di una crisi politica. Quindi cosa fa il ministro degli interni, il partito che ha modificato in un modo abilmente perverso, perché da un lato, come dicevi tu, rispetto alla questione dell'autonomia della Lombardia e del Veneto, sostanzialmente, perché questo polverone serve a infilare in una crepa, e vorrei ricordare che la crepa è stata aperta dal governo Prodi con la riforma del titolo V.
Ai suoi tempi, sì.
E quello è l'errore folle proprio.
Adesso qua abbiamo fatto una costituente sola e è stata complicata, poi il resto è stato sempre difficile.
Infilare in questa crepa della riforma delle autonomie la zeppa per spaccare, come si fa appunto nella falegnameria del tronco, si dà un colpo poi alla zeppa e si spacca perfettamente in due, quindi questo è proprio il meccanismo. Ma la Lega non c'era riuscita, perché forse anche un po' con un minimo di coerenza da questo punto di vista, aveva tentato di farne proprio veramente una cultura autonoma, non prescando nel bacino cristiano e cattolico, ma inventandosi questa mitologia pagana tardo-celtica
non
ha funzionato, perché come sappiamo, come sa anche uno studente appena diplomato in etnologia e storia delle religioni,
non è che te le inventi così dall'oggi al domani.
Per cui non ha funzionato, e istintivamente il ministro degli interni, che non è una cima politica ma è un rozzo megafono di un sentimento che c'è sempre stato in questo paese, che non ha mai fatto i conti col passato. Su questo non ci stancheremo mai di ricordarlo, perché è uno dei grandi, delle grandi
è un pilastro esatto, della situazione
del paese. Con una metodologia anche molto semplice ma molto efficace, quella classica del rompere sul nemico, quindi costruire un nemico forte e identitario, e grazie a menzogne, perché tutto si regge sulla menzogna, cioè sul falso, però è un falso plausibile, perché esiste l'Islam, esiste, esiste la Lombardia, esiste l'Italia, cioè tutto esiste, solo che la lettura semplicistica, tu di qua, io di là, amico nemico, da asilo, funziona proprio perché, non avendo chi così opera nella sua identità di cittadino, cognizione della complessità, dice sì, effettivamente quello è diverso da me, e quindi è facilmente,
e quindi cattivo,
e quindi cattivo. Diciamo che l'Islam ci ha messo del suo in questi ultimi 10 anni per, come dire, offrire, anche se spunti minoritari, parlo al di là dell'orrore delle centinaia di morti, però sono cellule che non sono rappresentative del miliardo, cioè, di...
però tu le prendi a rappresentazione, però
esattamente, se sono pars pro toto, chiaramente quello è l'Islam. E quindi ci hanno messo del suo, perché questi, diciamo, delitti efferati di persone fatte saltare in aria così, oppure investite con dei camion, sono certamente destabilizzati, quindi è molto facile indicare questo pericolo e mescolarlo ovviamente con l'antico, cioè, dell'uomo nero, parlo proprio dell'uomo nero,
sì,
proprio,
sì,
quello da bambino, no?
Che non a caso è nero,
certo,
ci fa paura,
certo, è totalmente diverso, no? Quindi quello, quindi siamo sentimenti infantili, e su questo ha costruito la risposta al problema dell'identità, che non aveva ottenuto successo in 20 anni di leghismo, bevendo l'acqua del Po,
bolle del Po,
e tutto il resto. E quindi è andato a prendere, come dire, dal cestino, dalla cassetta degli attrezzi, i vecchi arnesi della religione, e quali ovviamente inevitabilmente quelli che ci sono così lì gettati a disposizione, quando non esiste appunto l'intermediario che li sa tenere sotto controllo. Abbiamo fatto sempre l'esempio, perché quello è molto indicativo di come questi problemi si mostrano, davanti a degli eventi, come dire, anche un po' imprevedibili, non perché una guerra non è imprevedibile, ma è che il tipo di guerra sì. Le guerre ci siamo abituati,
purtroppo,
in Europa, anzi loro pure abbondantemente. La Grande Guerra nel confine tra l'Austria cattolicissima e l'Italia cattolicissima, diciamo, da un lato e dall'altro i preti cattolici benedicevano gli eserciti mandandoli a scannare, e però erano tutti cattolici. Questo
è stato un problema.
Problema, insomma. Anche più forte della guerra dei 30 anni, dove erano cristiani che si massacravano, e cioè cattolici da una parte e riformati dall'altra.
Però era il cattolico contro l'eredi,
esattamente,
in quel caso.
Mentre di là tu avevi l'esercito italiano che si massacrava contro l'esercito austriaco, che erano ambedue cattolici, al di là dei singoli.
Certo.
Queste erano. Questo implica che una linea di confine e delle identità nazionali, a certe condizioni, come dire, obbligano inevitabilmente l'apparato del religioso a collassare sullo Stato, sull'identità chiusa dentro i confini di una lingua e di una tradizione, che è quella dell'impero austro-ungarico in questo caso, e di qua di quello, diciamo, del Regno d'Italia, perché c'era la monarchia nel 15. Peraltro eravamo ex alleati, non a caso.
Ma quello è un altro grande,
quello
classico,
è un altro grande, diciamo, è un po', noi siamo abituati così a dire,
a fare i giri di valsa, è un po' come la via della seta adesso, siamo con Trump, ma anche con Xi Jinping, un po' con tutti e due. Se potessimo stare con tutti e due ci farebbe piacere.
Quella vecchia Francia o Spagna,
certo.
Purché se magna, che sembra un po' rozzo, ma in fondo alla fine questo
nella sua rozzezza sintetizza bene.
Siamo, sai, per noi è stata una forza questa, ma anche una profonda debolezza etica, il doverci inventare, no? E questo, ecco perché qui l'italiano si inventa sempre soluzioni un po' così, perché c'ha questa storia
laterale, esatto, il famoso pensiero laterale.
Pensiero laterale, obliquo.
Esatto, che è un modo appunto raffinato. E...
esatto. E quindi questo ci dice che il conflitto a un certo livello, qui parlavamo della Grande Guerra prima, è tale che non si riesce, la Chiesa non riesce a gestire, non, come può dire, non dovete, diciamo, ai cappellani militari che ordine dà Roma, dei due lati, no? Ovviamente la prassi è la stessa, però quindi l'essere super partes, che è un tentativo che verrà gestito appunto nel siccome questa cosa viene sollevata anche in tempo reale, cioè non è che qualcuno non ci pensa in quel momento. Certo, non è uno degli argomenti centrali del dibattito, perché in una guerra, però le menti più raffinate ne colgono gli aspetti e qualcuno ne parla. Non è certo un argomento di dibattito quotidiano tra le due così popolazioni, mentre c'è il periodo 15-18, però appunto, ripeto, a livello intellettuale la questione si pone, e poi ovviamente si pone anche dopo, quando a cose fatte si analizzerà quello che è accaduto, e quindi anche in questo caso viene studiato dagli storici. Uno degli aspetti centrali è proprio questo, cioè questo rapporto tra le due chiese, che sono tendenzialmente la chiesa, abbiamo detto, universale, ma che in quel caso si fanno nazionali. Ora, nel momento in cui poi la guerra finisce e, come dire, in qualche modo si riapre il dialogo, e noi oggi abbiamo rapporti tesi con l'Austria, sono passati tanti anni, potete andare sia voi in vacanza in Austria, non vi succede niente, e viceversa, gli austriaci vengono qui anche a Roma a visitare, voi potete andare, non venite a Didani, certo qualche
ci sta una regione calda italiana che è una sorta di
c'è il Tirolo ovviamente che ne risente, ma è una un ambito,
ma che
Tirolo,
ed è una conformazione politica anche interessante,
complicatissima,
che in qualche modo
dunque il Tirolo intanto prima del XIV secolo più o meno non esisteva, esisteva un'entità locale, ma che andava formandosi dal XIV secolo, i duchi si creano delle condizioni, e per entrare a far parte di quello che poi nel corso di quegli 600 anni saranno i vari imperi, cioè cambieranno le sorti dell'Europa, dove c'è anche questa regione, ma non c'è mai un Tirolo autonomo, una nazione come la Francia, insomma, in qualche modo, per dire, fino appunto al 1114 sostanzialmente, che attraverso tante vicissitudini questa terra che ha la sfortuna nel 14 di trovarsi
sulla porta fra nord e sud, perché di là si passa, non è che c'è molta alternativa,
è a cavallo delle Alpi, quindi viola il cosiddetto confine naturale su cui invece si costruiva la rivendicazione, perché il confine naturale sono le Alpi, quindi tu non qui
c'è il Brennero e questi stanno da una parte e dall'altra,
dovete andarvene di là oppure, quindi non. E questo ha prodotto il conflitto risolto nel dopoguerra, anche se ci è voluto un po',
molta calma
tra quello e Trieste, insomma le Trieste ancora di più, perché l'ultimo strascico è del 75, il trattato di Osimo,
adesso voluto moltissimo. L'ultima amnistia per i tirolesi di Scalfaro, addirittura, se ci pensi.
Degli attentati?
Sì.
Quelli sono partiti dal 50 6 mi sembra
fino agli 80, appunto,
quindi, insomma, con qualcosa come una ventina di morti, insomma centinaia di feriti, attentati, e anche se diversi nel tempo, perché i primissimi, il padre della Gloss per esempio, e gli ultimi che erano palesemente neonazisti
stiamo parlando di 30 e passanti,
sì, o 60 e passa,
cioè, sì, a seconda di
dove li collochiamo, ecco, è un lungo periodo in cui l'irridentismo, l'indipendentismo, il nazionalismo di Rolè, chiamiamolo con le varie
domine, certo.
Ha tentato di mettere in di qua, perché agiva spesso a Bolzano,
certo, dall'altra parte,
dove ci fu anche una strage, mi ricordo adesso la data, no mi dispiace,
già abbiamo azzeccato il sangue italiano, non pretendiamo troppo,
attenzione, e quindi quello è un esempio proprio di, anche qui sono tutti cattolici chiaramente,
certo.
Ovviamente anche questa storia è alla sua aspetti torbidi, perché c'è il nazismo che a un certo punto si intercetta. Io conosco questa storia per vari motivi, come avrete notato. Allora vado a fondo, nel senso, faccio un altro piccolo esempio per ricordare a margine. Tutti conoscono cosa, nei fatti generici, cosa accade dopo l'8 settembre a Cefalonia. Quindi lì c'era la divisione Acqui, e il generale Gandin, che era il comandante della divisione Acqui nel periodo tra prima e dopo l'8 settembre,
transizione.
Esatto, è parte di una vicenda abbastanza particolare, perché la divisione Acqui, nel momento in cui non arrivano più notizie da Roma, e quelle che arrivano sono anche deliranti, quindi sono molto difficili da gestire, per capire che cosa dobbiamo fare, perché c'erano 1500 tedeschi e 9000 italiani nel momento dell'8 settembre, quindi le forze erano soverchianti, solo che non c'era appoggio aereo e sappiamo come andò a finire. Il tentativo di non consegnarsi da parte di alcuni ufficiali scatenò una diciamo piccola rivolta anche rispetto alla catena di comando, che determinò il conflitto con i tedeschi proprio alcuni giorni dopo. All'inizio, come ho detto, per motivo che le truppe erano in forza superiore quelle italiane, le cose sembrano andare bene per un po', ma in realtà rapidamente arrivano gli Stuka dalla
e poi
costa,
finiscono le munizioni,
esattamente, finiscono le munizioni, succede un disastro. Tra i tanti delitti che si consumano dopo la fine, diciamo la sconfitta, perché c'è un massacro, vengono ammazzate 3-4 mila persone
passati per le armi,
fucilati, in uno degli episodi che riguarda una cosa, è un personaggio che io ho studiato e ho conosciuto di persona, ultra novantenne, era del 1910, quindi ora avrebbe 110 anni, ma è morto a 94, che era un capitano molto famoso
dell'Aqui,
si chiamava Amos Pampaloni all'epoca, e fu ucciso insieme a tutta con la compagnia. Un capitano comanda una compagnia di artiglieria. Bene, chi è che mette la mitraglia per conto della Wehrmacht? Un ufficiale della Edelweiss, che sono i tirolesi, infatti parlava italiano. E quindi, insomma, ecco, questo era per dire che quella terra in quel momento, stando dall'altra parte, in questo piccolo episodio queste due persone si incontrano e
Campaloni, che poi finì a fare la resistenza.
Campaloni viene ucciso, ma si salva perché gli sparano alla nuca. Certo, appunto, l'ho detto perché appunto viene ucciso, perché in realtà si salva perché gli sparano alla nuca, ma il proiettile passa da parte a parte, non prende né la midollo spinale né anche la carotide, quindi gli esce dalla gola non ledendo organi vitali. È tutto sangue, ma lui sviene. Quando si riprende e se ne vanno i soldati, lui, tutti i suoi sono morti, la compagnia, tutti. Lui
si sveglia fra i morti
e si chiede, questo mi ha raccontato appunto a me nell'intervista, mi guardavo intorno con gli occhi, insomma, anche sporchi di sangue, per scassa, faccia in giù per terra, mi alzo e non capiva se era vivo o morto, no? Perché uno poi pensa dove,
certo,
sono nell'aldilà,
beh, chiaro,
cioè ti hanno messo una 9 mm alla nuca, non pensi di essere vivo, invece era vivo, si sente vivo. E dopo poi la vicenda viene soccorsa da una ragazzetta che porta le capre, siamo proprio,
sì, siamo in Mediterraneo,
esatto, portato da un pope, il capo della comunità ortodossa, che lo nasconde, quelli erano tutti resistenti, e lui lì non torna, diciamo, non cerca di tornare in Italia, ma si aggrega alla resistenza jugoslava e dopo siamo in Grecia,
certo.
Si allea con la resistenza greca, diventa comandante di un gruppo, di una compagnia, e rientra a cavallo da liberatore a Cefalonia come resistente, alcuni mesi dopo, alla stelletta. Diciamo, lui aveva tolto la stelletta del suo da cappello da capitano e l'aveva sostituito con una falce e martello, perché lui già da prima era, anche se l'aveva tenuto nascosto, diciamo, di idee un pochino diverse,
sì,
da quelle che, come tanti, che pur non militando in realtà poi vanno a fare la guerra, ma non, specialmente lui che era laureato in economia e commercio, era un capitano, quindi comunque era un'elite, e quindi aveva pienamente, non era un povero contadino analfabeta sradicato dalle madonie e buttato
in un posto
sconosciuto, che doveva andare da una, mi mandi la lettera a mia madre, e cosa che peraltro appunto mi raccontava facevano, perché gli ufficiali
facevano gli ufficiali
proprio c'era un momento in cui dice dai vieni, c'era una fila, gli scrivevano le lettere, insomma proprio era questo, perché poi tra l'altro a Cefalonia, tra parentesi, fino all'8 settembre non fanno granché, perché è c'è una postazione che deve essere di controllo per l'ingresso delle navi in Mediterraneo, devono proteggere sostanzialmente
lo stretto di Corinto,
esatto, e poi quindi andare, quindi è un luogo strategico importante, ma non c'è grande la guerra, non la sentono più di tanto, e quindi stanno lì, fanno vita, ci sono un sacco di matrimoni misti tra soldati italiani e ragazze greche. Nella media, diciamo, che non ha nulla a che fare con gli italiani, brava gente, fa parte semplicemente di come vanno le guerre, sempre con le occupazioni lunghe,
certo,
no?
Che a quel punto entri a far parte,
ma assolutamente, ma certo, poi questi
sociale,
esattamente, questo è un altro degli aspetti studiati che cambia molto i rapporti. Certo, non è mediterraneo, parlo del Fidi Salvadores, ma che si ispira proprio a Cefalonia a questi fatti, ma molto liberamente, con una commedia.
Perché Mediterraneo erano 10 persone,
sì, tutto. Certo,
stessa cosa che però, una guarnigione
per un gioco, so. Però ecco, questa la disonia che vive in questo luogo con un rapporto di occupante, sicuramente con qualche testa calda, specialmente alcuni vertici c'erano fascisti convintissimi tra gli ufficiali, lo stesso Gandin non era però, diciamo, fascista, era monarch come ovviamente molti generali. Altro grande problema, e però appunto
dove finisce?
In questo caso loro fanno tra virgolette resistenza militare, ovviamente, e sono uno dei primi fenomeni, perché la resistenza in fondo all'inizio proprio è a Roma, perché proprio i primi nasce a Roma l'8 settembre a Porta San Paolo, e proprio in parte anche nelle guarnigioni dopo l'8 settembre, e Cefalonia non solo, ci sono altri episodi di soldati perché c'era di tutto, diciamo, i militari non è che erano tutti fascistizzati,
anche poi un esercito in armi, insomma, stiamo parlando di centinaia, capito? Di migliaia di,
quindi,
persone
a vari livelli. E questo caso, ecco, il caso di Pappalone io l'ho scelto perché era emblematico di tutta la sua storia, era figlio di un socialista antifascista ferroviere, quindi voglio dire, che volete di più, quasi da manuale.
Sì, c'era tutto,
soltanto che appunto essendo un ragazzo normale che si fa il suo percorso, tu si ritrova richiamato e finisce lì in quella guerra, però insomma si riscatta da una morte così, che non è morte, ma in fondo era morto. Bene, comunque insomma questa parentesi ci ha condotto lontano. Per ritornare al nostro tema, quindi il governo che si sta ponendo in questa che è una forma di luteranizzazione, cosa sta tentando di fare? Sostanzialmente il tentativo di risolvere, come ho detto, i problemi identitari, visto che il nord con le sue, diciamo, visioni pagane del dio Po non ha funzionato, il ministro degli interni è andato a ripescare quello, e lo dicevo l'altra volta nella puntata scorsa, che già le destre nelle varie forme più o meno estreme, dico nel senso, per estremo è un po' quello che tanti anni fa si intendeva parlamentari e extraparlamentari, questa è la differenza, poi sono uguali, però quelle che tentano di mediare dentro il Parlamento e chi resta fuori con le sue ragioni, di cui non indaghiamo perché sono sempre ragioni subdole o deliranti, diciamo, dipende
dal punto di vista,
dal punto anche di vista. Comunque in ambedue i casi, sia quelle più, come dire, in doppio petto, anche qui tornando a una vecchia divisione, che dalla parte c'è proprio anche in eco di come fu per lo stragismo, anche, diciamo, tutte le destre che operavano durante la fase in cui invece c'era la Democrazia Cristiana erano di tipo pagano. Quelli sicuramente più agguerriti, almeno sulla carta e almeno nei documenti, almeno negli scritti dei libri che circolavano, le edizioni del gruppo di Freda e Ventura, Ordine Nuovo, per fare l'esempio più celebre di questi aggregati politici degli anni 60-70. Ma dicevamo anche l'altra volta, c'era negli anni 70 nell'ambito della destra giovanile un'attenzione verso culti, diciamo, non ortodossi rispetto alle questioni della tradizione cristiana e cattolica, e avevamo ricordato la fascinazione per Tolkien nella metà degli anni 70, che diventa così suo malgré lui la un testo aggregante delle cosiddette comunità neofasciste, però proprio durante il passaggio degli anni 80-90 questo evento che sconvolge tutte le formazioni politiche e che però ha la sua carica più devastante inevitabilmente nell'ambito di tutte le sinistre, anche quelle che soprattutto poi proprio questo è il dato, non hanno mai avuto a che fare con l'Unione Sovietica in quanto tale, ma a livello reale magari anche l'hanno contestata, non so, per esempio le varie organizzazioni trotskiste in Occidente erano quanto di più avverso all'Unione Sovietica, ma vengono travolte dal crollo dell'Unione Sovietica in quanto comunque parte di quella storia, benché, ripeto, le organizzazioni trotskiste dal 40 non avevano,
ma quando poi fai
appunto
un fascio,
viene giù tutto, vengono giù, viene anche gli anarchici, che comunque più di tutti,
anzi ancora peggio,
peggio. Quindi c'è una crisi enorme di a sinistra, ma anche tutto questo ovviamente comporta problemi dall'altra parte e in generale a tutte le formazioni politiche, e quindi si vede riaffiorare nel neofascismo degli anni 90-2000 il tentativo invece di recuperare questa tradizione religiosa. Perché? Perché coincide anche questo con intanto il tema della globalizzazione, cioè l'idea, perché questa, la crisi del muro, post crollo muro e il collasso della sovietica, che sono nell'arco di 3 anni gli eventi che segnano diciamo 80-90, esatto, c'è questa diciamo distruzione di un equilibrio geopolitico che esisteva dalla seconda guerra mondiale, diciamo da Yalta, certo. E gli altri vari incontri che vengono intorno alla divisione del mondo dopo, in quegli anni, con Roosevelt, Churchill e Stalin. Quindi questo disastro politico per tutti apre, come abbiamo ricordato e come tutti i nostri ascoltatori ben sanno, definitivamente praterie, no? Sterminate per il neoliberismo, che aveva iniziato a dare spallate efficientissime, in particolare in Inghilterra con la Thatcher. Tutta la distruzione degli anni Ottanta si è compiuta, lei già non è più praticamente ai vertici, sta in una fase diciamo
però l'onda lunga, insomma,
certo,
è
lo stesso si casi per Reagan, perché ha ceduto il mandato a Bush padre, quindi in questo siamo negli anni 90,
fa parte appunto di quei tempi che sono più lunghi di come, certo, poi uno, certo, se li immagina,
esatto, tutto è molto lungo, però c'è il neoliberismo vince, dice è finita, abbiamo vinto, il mondo è nostro, questi non ci sono più, dimenticandosi sempre che c'era la Cina,
sì, in tutto questo c'è, cioè quel miliardo
un po' sottovalutata, e però proprio in quel momento la Cina cominciano a vedere che il PIL pum, parte diciamo negli anni e decolla al mitico, credo, 12% l'anno, una cosa che credo degli metà anni
59,
2000, cioè, sì, pochi minuti è durato in Italia. Quindi questo scenario apre ovviamente le cataratte dell'orrore, diciamo, della globalizzazione e identitario. Oddio, ci travolgono tutti, arriva l'Islam, arrivano gli immigrati, la questione degli immigrati, cioè del fatto che arriva qualcuno da altrove,
l'allarme immigrante,
l'allarme così che non è mai esistito, ma che però ha avuto delle forme, come dire, anche visibili nella famosa nave degli albanesi, insomma,
certo.
È appunto lontano, perché sono quasi 30 anni, ovviamente si tratta di momenti in cui c'è un collasso e questi si muovono e vanno in Europa, non è che vengono da noi siamo un approdo ovviamente, no? Però ecco, quello inizia ovviamente visibilmente, la reazione fu, devo dire, problematica, ma non produsse ancora, evidente, gli anticorpi culturali hanno un retto, anche se siamo già negli anni 90, e la cosa è stata abbastanza riassorbita, ma ha gettato dei semi, come dire,
che poi sono sviluppati,
sono germogliati e innaffiati da chi certo, ovviamente aveva tutto l'interesse, e su questo si è creato quindi questo mito dell'invasione. E nel momento in cui hai l'invasione amico-nemico, è ovvio che hai bisogno di una tradizione, e l'unica tradizione che noi abbiamo
effettiva
è quella religiosa, perché che fai, invochi Savoia, non so, non puoi, no. Sì, c'è un movimento, sì, di disperati, disgraziati,
costruire un'alternativa politica,
esatto. E poi soprattutto sono del sud, quindi come fai, anzi. Quindi sono dei così,
non vanno bene.
No, dico i neoborbonici. Sì, poi sì. I Savoi, vabbè, c'è un, in quel momento l'erede faceva la pubblicità alle olive Saclà, sì, quindi sì. Insomma, che cazzo faccio?
Non viene bene,
insomma. Fortunatamente poi è andato a ballare in televisione e quindi, fortunatamente
l'abbiamo
attutito
così.
Fatti così. Rientrare, va bene così. Quindi, insomma, almeno dicendo basta, sono io non sarei stato così magnanimo, ma questa è un'opinione personale, ci mancherebbe altro.
Potremmo parlare di come è stato preparato tutto quanto,
sì,
eccetera,
ma insomma, molto esatto, però insomma, è andata. Comunque non erano né quelli né quegli altri, ancora meno, perché so, per tornare ai Borboni mi sembra veramente, ma guarda, io glielo farei pure fare, devo dire, perché poi sì. Me la rido, perché dico va bene, ok, mettetevi i Borboni, poi quale, perché vanno a pescare un erede folle francese,
chissà dove.
No, ci sono i nomi, ma perché c'è una linea di pretendenti. I Savoia si scannano perché c'è il duca degli Abruzzi, cioè c'è un conflitto e così, quindi vediamo come andrà, ma lasciamo stare. Mentre invece, appunto, in questo scenario di crisi si torna a per forza a cavalcare l'immito, diciamo, identitario religioso, ma non può certo essere, ecco perché il ministro degli interni e il suo partito è rozzo, perché non c'ha nessuna meditazione. Quando brandisce il rosario e sventola il Vangelo, lo fa pensando che la Madonna sia italiana e il Vangelo è italiano, perché è scritto in italiano, cioè certo. Proprio non c'è nessuna minima comprensione di quello che significa. E poi ovviamente qual è l'altro grande problema? L'altro grande problema è che è molto interessante di quello che, diciamo, questo nostro discorso ha introdotto. Adesso entreremo la prossima volta, perché siamo in arrivo, nel dettaglio, cioè in che cosa? Nell'uso proprio del Vangelo, perché proclamarsi cattolici va benissimo,
il libro è quello,
però il libro è quello, no? Allora, e qui si riapre l'altro,
ed è pure meno interpretabile di quell'altro, perché il Vecchio Testamento tutto sommato ci puoi ragionare molto sopra, i quattro Vangeli, insomma, quello dicono, ecco, ci si può perdere la vita dietro l'interpretazione, ma
sì,
le
ma
grandi
su alcuni esatto. Su alcuni passaggi sì, su altri no. Quindi diciamo, siccome quello che diremo la prossima volta penso è che tante sono le cose che vengono tirate in gioco di reinterpretazione fuori dall'autorità centrale, perché il problema qual è? Che io dico brandisco il rosario, brandisco il Vangelo, dico sono cattolico, anzi proprio sono talmente tanto cattolico che rivendico tutto proprio quello che è l'apparato cattolico. Ecco, questo significa, al di là della posizione politica, dire io sono pienamente cattolico, voglio difendere veramente il cattolicesimo, e significa che bisogna sapere cos'è il cattolicesimo. E il cattolicesimo, questo sembra quasi banale, no? Perché dopo anni noi poi
stiamo lì tutti venerdì.
Prevede una cosa molto precisa, prevede il Papa, perché sennò non è più cattolico, è un'altra cosa. Se tu ti metti a discutere col Papa e dici che è un ciarlatano, dice stupidaggini, questo chiaramente cosa sta succedendo? Questo è il dato, ma non è il ministro degli interni, è che, come dirò la prossima volta, la cosa è molto diffusa proprio in tutto
un certo mondo,
un settore elettorato. Quindi non si riconosce, cioè, proprio l'autorità del Papa. Questo è luteranizzazione vera, perché c'è un conflitto con l'autorità del Papa. Come a dire, questo Papa, infatti tentano, giocando la carta, che questo Papa non
è il Papa.
Non è il Papa, è un po' come appunto dopo Pio XII qualcuno che
disse non ci sono più.
Ancora oggi, ripeto, l'ambito che abbiamo nominato non l'ho nominato a caso, perché vengono anche definiti sede vacantisti,
sì.
Cioè c'è chi non riconosce i papi successivi a Pio XII, sono pochi, però insomma, parliamo di alcune decine di migliaia di persone, anche abbastanza attive,
che
operano come sede vacantisti, quindi non riconoscono i successori di Pio XII, e quindi anzi qualcuno poi si spinge a dichiarare il povero Roncalli, l'anticristo, quindi certo. Per cui insomma
per capire di chi stiamo parlando, esatto. Ecco.
Allora vediamo su questo la prossima volta, no?
Andremo sul Vangelo, lettura del Vangelo,
l'uso del Vangelo, diciamo politico del Vangelo, perché noi non spaventiamo gli ascoltatori, non è che ci mettiamo. È vero che arriva la Pasqua,
citiamo qualcosa.
Siamo in Quaresima, noi non siamo così.
Mercoledì delle Cenere l'altra volta.
Esatto, no. Noi citeremo certo dei passi chiave, però ci soffermeremo sull'analisi dell'uso politico del Vangelo, su che cosa significa per la Chiesa, su come la Chiesa si può attrezzare, si sta attrezzando, perché non è che sono sprovveduti, e quindi delineare un potenziale scenario che ha a che fare ovviamente con il Presidente del Consiglio, quello che sulla carta è il vero Presidente del Consiglio, ma che però in realtà non lo è, però è una figura che potrebbe essere sorprendente.
Bene, allora è su queste possibilità chiudiamo la trasmissione di oggi, ritorniamo venerdì prossimo appunto parlando di possibile evangelizzazione nel senso politico sudamericano della politica italiana, almeno di una parte della politica italiana.
Si sono sbracciati a chi a parlare di Padre Pio, chi andare a San Gennaro, insomma,
certo.
Sì, poi a caso, ecco, scusate, questa era solo una postilla.
Eh sì, perché ce ne sta un altro molto cattolico all'interno della triade, vedremo che combina. Bene, è tutto per questo venerdì, come al solito www.ondarossa.info per risentire queste e tutte le altre puntate delle ore di religione, stesso sito per quanto riguarda il radio abbonamento 2019, un po' di musica adesso e poi il